va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. In questo cammino del nuovo anno 2020, un cammino che inizia col mese di gennaio, il mese della pace, di cui abbiamo già fatto nelle settimane scorse alcune riflessioni, alcune preghiere. Trattiamo anche il tema della unità dei cristiani, che è un'espressione di questa pace che deve vivere tra gli uomini del mondo, dell'umanità. I cristiani che hanno come, diciamo così, come guida il Vangelo, devono tendere sempre di più a questa unità fra di loro. E infatti la Chiesa, già dall'inizio del secolo scorso, ha fissato in questo mese della pace, una settimana, la settimana di preghiere per l'unità dei cristiani. Ecco, vorrei che presento il tema di quest'anno, questa tappa così importante nel mese di gennaio, il mese della pace, perché l'unità dei cristiani sia sempre più evidente, possa essere sempre più come espressione di una vera pace, un esempio, potremmo dire, una luce per tutta l'umanità. La storia delle chiese cristiane è caratterizzata, oltre che da buone esperienze, anche da divisioni, inimicizie, addirittura da scontri bellici. Così dice il documento del Concilio Vaticano II, carta ecumenica. Non dobbiamo dimenticarlo. Prima del Concilio Vaticano II la Chiesa da due secoli era chiusa in una posizione difensiva, arroccata in una cittadella assediata dalla modernità, che non dialogava, che non si esprimeva in azioni, e che si esprimeva, scusate, in azioni non solo difensive, ma anche di attacco alla modernità. Con il Concilio la Chiesa volle voltare pagina, aprendosi al dialogo, e rilanciare il movimento ecumenico come processo di riunificazione delle chiese cristiane, dopo le tante fratture interne avvenute nel corso della loro storia. Questa settimana di preghiera è iniziata all'inizio del 1900, dopo il Concilio riprese slancio e partecipazione. Una settimana che si celebra in tutto il mondo, e in cui ogni anno il Consiglio Ecumenico delle Chiese Cristiane affida ad una Chiesa particolare, una Chiesa Cristiana particolare, il compito di organizzarla nella scelta dei testi e delle preghiere. Il tema della settimana del prossimo gennaio, del prossimo 18-25 gennaio, ha come titolo e come tema "Ci trattarono con gentilezza", un tema scelto da un passo biblico proposto dalle chiese cristiane di Malta e Gozo, e prende spunto proprio dalla storia riportata dal Libro degli Atti, è ambientata proprio a Malta, sul mare tempestoso che la circonda. Presento innanzitutto il testo di questa settimana, molto interessante, molto attuale. Il testo, come dicevo, è preso dal libro degli Atti, il testo biblico, e ci presenta, leggo questo brano: la tempesta continuava a sbatterci qua e là con violenza, perciò il giorno dopo si cominciò a gettare in mare il carico. Il terzo giorno i marinai stessi scaricarono con le loro mani anche gli attrezzi della nave. Per parecchi giorni non si riuscì a vedere né il sole né le stelle e la tempesta continuava sempre più forte. Ogni speranza di salvarci era ormai perduta per noi. Da molto tempo nessuno più mangiava. Allora Paolo si alzò in mezzo ai passeggeri e disse: «Amici, se mi davate ascolto e non partivamo da Creta, avremmo evitato questo pericolo e questo danno. Ora però vi raccomando di avere coraggio. Soltanto la nave andrà perduta, ma nessuno di noi morirà. Questa notte, infatti, mi è apparso un angelo di quel Dio che io servo e al quale io appartengo. Egli mi ha detto: non temere, Paolo, tu dovrai comparire davanti l'imperatore e Dio nella sua bontà ti dona anche la vita dei tuoi compagni di viaggio. Perciò, dice Paolo, fatevi coraggio, amici. Io ho fiducia in Dio, sono sicuro che accadrà come mi è stato detto. Andremo a finire su qualche isola. Da 2 settimane noi ci trovavamo alla deriva nel mare Mediterraneo, quando ecco verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione di trovarsi vicino a terra. Gettarono lo scandaglio e misurarono circa 40 metri di profondità. Un po' più avanti provarono di nuovo e misurarono circa 30 metri di profondità. Allora, per la paura di finire contro gli scogli, sto leggendo sempre il libro degli Atti, gettarono da poppa 4 ancore e aspettarono con ansia la prima luce del giorno. Ma i marinai cercarono di fuggire dalla nave, per questo stavano calando in mare la scialuppa di salvataggio, col pretesto di gettare le ancore da prora. Allora Paolo disse all'ufficiale e ai soldati: «Se i marinai non restano sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo». Subito i soldati tagliarono le corde che sostenevano la scialuppa di salvataggio e la lasciarono cadere in mare. Nell'attesa che spuntasse il giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo. Diceva: «Da 2 settimane vivete sotto questo incubo senza mangiare. Per questo vi prego di mangiare, dovete farlo se volete mettervi in salvo. Nessuno di voi perderà neppure un capello». Dopo queste parole di Paolo, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e incominciò a mangiare. Tutti si sentirono incoraggiati e si misero a mangiare anche loro. Sulla nave vi erano in tutto 276 persone. Quando tutti ebbero mangiato a sufficienza, gettarono in mare il frumento per alleggerire la nave. Spuntò il giorno, ma i marinai non riconobbero la terra alla quale ci eravamo avvicinati. Videro però un'insenatura che aveva una spiaggia e decisero di fare il possibile per spingervi la nave. Staccarono le ancore e le abbandonarono in mare. Nello stesso tempo slegarono le corde dei timoni. spiegarono al vento la vela principale e così poterono muoversi verso la spiaggia. Mandarono sbattere contro un banco di sabbia e la nave si incagliò. Mentre la prua incastrata sul fondo rimaneva immobile, la poppa invece minacciava di sfasciarsi sotto i colpi delle onde. I soldati allora pensarono di uccidere i prigionieri. Avevano paura che fuggissero gettandosi in mare, ma l'ufficiale voleva salvare Paolo e perciò impedì loro di attuare questo progetto. Anzi, comandò a quelli capaci di nuotare di gettarsi per primi in acqua per raggiungere la terra. Gli altri fecero lo stesso aiutandosi con tavole di legno e rottami della nave. In questa maniera tutti arrivarono a terra sani e salvi. Dopo essere scampati al pericolo, venimmo a sapere che quell'isola si chiamava Malta. I suoi abitanti ci trattarono con gentilezza. Siccome si era messo a piovere e faceva freddo, essi ci radunarono intorno a un gran falò che avevano acceso. Anche Paolo raccolse un fascio di rami per gettarlo nel fuoco. Ma ecco che una vipera, a causa del calore, saltò fuori e si attaccò alla sua mano. La gente del luogo, come la vide, questa vipera che pendeva la mano di Paolo, diceva fra sé: «Certamente questo uomo è un assassino. Infatti si è salvato dal mare, ma ora la giustizia di Dio non lo lascia più vivere». Ma Paolo, con un colpo, gettò la vipera nel fuoco e non ebbe alcun male. La gente invece si aspettava che la mano di Paolo si gonfiasse, oppure che Paolo cadesse a terra morto sul colpo. Aspettarono un bel po', ma alla fine dovettero constatare che Paolo non aveva alcun male. Allora cambiarono parere e dicevano: «Quest'uomo è un dio». Vicino a quel luogo aveva i suoi possedimenti il governatore dell'isola, un certo Publio. Egli ci accolse e ci ospitò per 3 giorni, con grande cortesia. Un giorno il padre di Publio si ammalò di dissenteria ed era a letto con la febbre alta. Paolo andò a visitarlo, pregò, stese le mani su di lui e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri abitanti dell'isola che erano ammalati vennero da Paolo e furono guariti. I maltesi, perciò, ci trattarono con grandi onori e al momento della nostra partenza ci diedero tutto quello che era necessario per il viaggio. Questo è il testo del brano degli Atti degli Apostoli. E vorremmo sottolineare, proprio in questo testo che abbiamo letto, il tema della divina provvidenza, anzitutto. La narrazione ripropone il dramma dell'umanità di fronte alla terrificante potenza degli elementi della natura. I passeggeri della barca sono alla mercé del mare violento e della poderosa tempesta che infuria intorno a loro. Sono forze che li spingono verso approdi sconosciuti e si sentono persi e senza speranza. Tra i 276 passeggeri di questa nave alla deriva nel Mediterraneo, vediamo come dal testo dice che uno solo è tranquillo e cerca di infondere coraggio agli altri. È l'Apostolo Paolo, imbarcato come prigioniero per essere condotto da Cesare. Egli ha avuto da un angelo di Dio questa assicurazione: «Non temere, Paolo, tu dovrai comparire davanti all'imperatore e Dio, nella sua bontà, ti dona anche la vita dei tuoi compagni di viaggio». La provvidenza di Dio fa dunque sì che tutti i passeggeri abbiano salva la vita, ma anche che la fede cristiana raggiunga Malta attraverso l'Apostolo, che vi compierà numerose guarigioni. Per questo ogni anno, il 10 febbraio a Malta, si celebra la festa del naufragio dell'Apostolo Paolo. Una seconda sottolineatura, oltre alla divina provvidenza, dobbiamo dire umana accoglienza. A più riprese il resoconto che abbiamo letto degli atti sottolinea l'accoglienza riversata altese ai naufraghi. Dice il libro degli atti, essi li trattarono con gentilezza. Letteralmente potremmo dire con filantropia, e li radunarono, o meglio, li accolsero attorno a un grande fuoco perché si scaldassero e si asciugassero, quel che si dice una calda accoglienza. Al momento della partenza dei naufraghi diedero loro tutto quello che era necessario per il viaggio. La filantropia dei maltesi non è che una variante della ospitalità di cui parla la lettera agli ebrei. Come rinviando alla filantropia, l'accoglienza di Abramo alla querce di Mamre, così come racconta il libro della Genesi. Nel racconto degli atti, l'amore provvidente di Dio viene reso presente dalla filantropia dei maltesi di allora, a cui i cristiani della Malta di oggi contrappongono a volte indifferenza di chi di fronte all'attuale crisi migratoria si volta a guardare dall'altra parte. Un'indifferenza che si sottolinea, che assume varie forme, l'indifferenza di coloro che vendono a persone disperate posti di imbarcazioni non sicure per la navigazione, l'indifferenza di persone che decidono comuni ai migranti. Questo racconto ci interpella come cristiani, che insieme affrontano la crisi relativa alle migrazioni. Tante volte siamo collusi con le forze indifferenti. Dovremmo invece accogliere con umanità, divenendo così testimoni dell'amore provvidenziale di Dio verso ogni persona. In questi anni le chiese cristiane non hanno smesso di sottolineare la centralità del vero e proprio comandamento dell'accoglienza. Ero straniero e mi avete accolto, ospitato. Per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato nel 2018, Papa Francesco ha ribadito che tutti i credenti, gli uomini e le donne di buona volontà, sono chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie responsabilità. I vescovi italiani hanno ricordato che il fenomeno delle migrazioni è senza dubbio una delle grandi sfide educative. L'opera educativa deve tener conto di questa situazione e aiutare a superare paure, pregiudizi, diffidenze, promuovendo la mutua conoscenza, il dialogo e la collaborazione. Particolare attenzione va riservata al numero crescente dei minori nati in Italia, figli di stranieri. Anche le chiese ortodosse sono sempre state sensibili al tema dell'accoglienza. Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo ha sempre dimostrato affetto e solidarietà verso gli emigranti e costantemente invita all'accoglienza e all'amore e alla pace. Nel loro manifesto per l'accoglienza, gli evangelici italiani hanno sottolineato che la fede in Cristo ci impegna all'accoglienza nei confronti del prossimo, che bussa alla nostra porta in cerca di aiuto, di protezione e di cure. A livello ecumenico europeo, nel giugno del 2018 a Novi Sad in Serbia, per l'Assemblea delle Conferenze delle Chiese Europee, hanno affermato nel loro messaggio finale: noi ci impegniamo a servire Cristo nell'ospitalità reciproca, data e ricevuta, offrendo una generosa accoglienza ai rifugiati e agli stranieri. Questo è un impegno ecumenico che in Italia i cristiani stanno mettendo in pratica da alcuni anni, particolarmente attraverso i corridoi umanitari promossi da Sant'Egidio e dalla Caritas. L'ospitalità, concludono i cristiani di Malta, è una virtù altamente necessaria nella ricerca dell'unità tra i cristiani. La nostra stessa unità di cristiani sarà svelata non soltanto attraverso l'ospitalità gli uni verso gli altri, pur importante, ma anche mediante l'incontro amorevole con coloro che non condividono la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra fede. Ci auguriamo, dicono i cristiani di Malta, che la settimana di preghiere del 2020 possa rafforzare in tutti i credenti, in tutte le chiese, la determinazione a vivere l'accoglienza, e preghiamo che, praticando insieme l'accoglienza, cresca anche la comunione fra noi cristiani, fra noi chiese cristiani, alla gloria di Dio. Questo episodio raccontato nel libro degli Atti, scelto dalle chiese di Malta e Gozo per questo anno, ripropone il dramma dell'umanità di fronte alla terrificante potenza degli elementi della natura. I passeggeri della barca sono alla mercé del mare violento e della poderosa tempesta che infuria attorno a loro. Sono forze che li spingono verso i approdi sconosciuti e si sentono persi e senza speranza. Sono 276 le persone sulla barca, che si distinguono in gruppi, potremmo dire i soldati, i marinai, i prigionieri. Il centurione e i suoi soldati hanno potere e autorità, ma dipendono dall'abilità e dell'esperienza dei marinai. Sebbene tutti siano impauriti e vulnerabili, i prigionieri in catene sono i più vulnerabili di tutti. La loro vita è sacrificabile. Scusate. Sono a rischio di una esecuzione sommaria. Via via, come abbiamo visto dalla lettura del libro, del racconto, via via che la storia va avanti sotto la pressione delle circostanze, nel timore della propria vita, diffidenza e sospetto acuiscono le divisioni tra i differenti gruppi. Ma inaspettatamente, abbiamo letto, Paolo si erge quale faro di pace nel tumulto. Egli sa che la sua vita non è in balia delle forze indifferenti al suo destino, ma al contrario è nelle mani di un Dio a cui egli appartiene e che adora. Grazie alla sua fede egli ha fiducia che comparirà davanti all'imperatore a Roma e può alzarsi davanti ai suoi compagni di viaggio per rendere gloria a Dio. Abbiamo visto come tutti ne furono incoraggiati e, seguendo l'esempio di Paolo, condividono insieme il pane, confidando nelle sue parole e uniti da una nuova speranza. E questo è il tema principale, potremmo dire, della pericope del brano degli Atti, la divina provvidenza. Era stata decisione del centurione salpare nonostante il cattivo tempo, e durante la tempesta i marinai avevano preso la decisione su come governare la nave. ma alla fine i loro stessi piani vengono mandati a monte. E solo stando insieme, lasciando che la nave naufraghi, possono essere salvati dalla divina provvidenza. La nave e tutto il suo prezioso carico andranno perduti, ma tutti avranno salva la vita. Nessuno di voi perderà neppure un capello, dice Paolo. Nella nostra ricerca di unità, abbandonarsi alla divina provvidenza implica la necessità di lasciare andare molte cose cui siamo profondamente attaccati. Ciò che sta a cuore a Dio è la salvezza di tutti. Dunque persone diverse in disaccordo tra loro approdano insieme, dice il libro degli Atti, e tutti arrivarono a terra sani e salvi. Imbarcati sulla stessa nave, essi arrivano alla stessa destinazione, dove l'ospitalità degli isolani rivela l'unità del genere umano. Mentre si radunano attorno al fuoco, circondati da persone che non li conoscevano e neppure li comprendevano, le differenze di potere e di condizione svaniscono. Le 276 persone non sono più la mercé di forze indifferenti, ma vengono abbracciate dall'amore e dalla provvidenza di Dio, resi concreti da queste persone che li trattarono con gentilezza. Infreddoliti e bagnati, possono ora scaldarsi, asciugarsi attorno al fuoco, ricevere ristoro ed essere tenuti al riparo finché non possono riprendere il viaggio con sicurezza. Vediamo di attualizzarlo questo discorso. Oggi molte persone affrontano gli stessi pericoli nello stesso mare. I medesimi luoghi citati dalle scritture caratterizzano la storia dei migranti di oggi. In varie parti del mondo molte persone affrontano viaggi altrettanto pericolosi per terra e per mare, per scampare a disastri naturali, a guerre, a povertà. Anche le loro vite sono in balia di forze immense e altamente indifferenti, non solo naturali, ma anche politiche, economiche e umane. L'indifferenza umana assume varie forme, l'indifferenza di coloro che vendono a persone disparate posti di imbarcazione non sicure per la navigazione. Ancora l'indifferenza di persone che decidono di non inviare gommoni di salvataggio, di lasciarli sulle navi. L'indifferenza di coloro che respingono i barconi dei migranti, solo per fare alcuni esempi. L'indifferenza, come ci contamina, come cresce soprattutto in Italia questa indifferenza, anche nei cristiani. Per la prima volta nella mia vita, qualche giorno fa, ho minacciato di non dare l'assoluzione a una persona che veniva a chiedere perdono per i suoi peccati, ma ha iniziato vomitando sui migranti ogni genere di male, di cattiveria. Poi, quando ho toccato un po' il suo cuore dicendo: ma sono fratelli anche loro. Se in una famiglia un fratello ha bisogno rispetto agli altri, l'amore della madre deve andare a lui, senza che gli altri si lamentino dicendo: e lui è il preferito. No, lui è quello che ha più bisogno, e quindi ecco, questo affetto della madre deve andare soprattutto verso di lui. L'indifferenza di coloro che respingono i barconi di migranti, solo per fare, dicevo, alcuni esempi di questa indifferenza. Questo racconto ci interpella come cristiani che insieme dobbiamo affrontare la crisi relativa alle migrazioni. Dobbiamo chiederci: siamo collusi con le forze indifferenti di chi dice prima di tutto gli italiani e gli altri se ne vadano? Oppure accogliamo come un'umanità, condividendo, divenendo così testimoni dell'amore provvidenziale di Dio verso ogni persona. Chiediamoci da che parte stiamo. L'ospitalità è una virtù, qualcuno potrebbe dire, ma tutto questo cosa c'entra con l'unità dei cristiani? E allora ecco che rispondo. L'ospitalità è una virtù altamente necessaria nella ricerca dell'unità tra i cristiani. È una condotta che ci spinge ad una maggior generosità verso coloro che sono nel bisogno. Le persone che mostrano gentilezza verso Paolo e i suoi compagni non conoscevano ancora Cristo, eppure è per loro inusuale gentilezza che un gruppo di persone divise viene radunato in unità. La nostra stessa unità di cristiani sarà svelata non soltanto attraverso l'ospitalità degli uni verso gli altri, pur importante, ma anche mediante l'incontro amorevole con coloro che non condividono la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra fede. Nei tempestosi viaggi e nei fortuiti incontri della vita, la volontà di Dio per la sua Chiesa e per tutta l'umanità raggiunge il suo compimento, come Paolo proclamerà a Roma: la salvezza di Dio è per tutti. L'ospitalità, conclude la Commissione Cristiana Maltese, sottolineando come questa ospitalità sia una virtù altamente necessaria nella ricerca dell'unità tra i cristiani. La nostra stessa unità di cristiani sarà svelata non soltanto attraverso l'ospitalità, come dicevo, degli uni verso gli altri, ma pur importante, ma anche mediante l'incontro amorevole con coloro che non condividono la nostra stessa lingua, la nostra cultura, la nostra fede. E allora l'augurio è che questa settimana di preghiere 2020 possa rafforzare in tutti i credenti in Cristo e in tutte le chiese cristiane la determinazione a vivere l'accoglienza con la gentilezza che Papa Francesco spesso ci raccomanda. Il Signore ci conceda di essere certi che praticando l'accoglienza con gentilezza crescerà anche la comunicazione fra noi cristiani di ogni chiesa per la gloria di Dio.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.